L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. Caminadasementi.ch.
Buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra che torna dopo una piccola pausa, torna pronta per rispondere alle vostre domande da casa con i tre esperti Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Oggi siamo in diretta da Muzzano e sarà l'occasione per parlare naturalmente del suo laghetto. Lo faremo con Serena Britos, responsabile di Pronatura Ticino, ma non solo, con noi anche Eleonora Flaccio, responsabile del settore ecologia dei vettori dell'Istituto di Microbiologia della SUPSI, perché naturalmente come ogni anno tornano anche le zanzare e Eleonora ci parlerà proprio del loro lavoro per combattere la zanzara tigre. Ma avremo anche un'altra gradita ospite, Caterina Groc-Lamoni, viticoltrice, che ci parlerà della sua vigna, naturalmente del suo vino, ma anche delle sue pecore. Sono Lara Montagna, benvenuti nell'Ora della Terra.
Genar se zemia loc, in da lorta gvagiona gut, a fevrar legna sbaina, fin da lorta met giulai, mes da marz, fin di pra, coi patate a gneda fa. El mes d'avril lec el bon, gio tomati se peveron, caroto zucc el mes da mac, l'eltem giusta capairaf, barba bieto ravanei, el mes da giunde bon perché. Da lui sotto il so, fa sorite cavol fio, vage coste il mes da cost, tramoschi zanzare mosch, che cucagna che gran gloria, per settembre che moci coria. In ottobar prepara lecce, ai piantinchi ga un po' frecce, a novembre sa po' prova, cornite ta col semina, più a dicembre va posà, a lettem giù per ciapafia. Ma prima da metti ganzo dal tavola che è una roba da fa, la natura il nostro signor avrò un ringrazia.
Buongiorno, benvenuta Serena Britos, responsabile di Pronatura Ticino. Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Posso dire, come tutti, la regina del laghetto di Muzzano, perché il laghetto di Muzzano è stato acquistato da Pronatura Svizzera nel 1945, quindi è il vostro laghetto.
È il nostro laghetto da tanto tempo, il nostro laghetto di Pronatura. È stato comprato per una pianta molto speciale, la castagna d'acqua, Trapanatans muzzanensi, una pianta che cresceva solo nel laghetto di Muzzano. Purtroppo scomparsa, malgrado l'acquisto e la cura da parte di Pronatura del Cantone del Laghetto, per via delle acque che si sono riempite di troppi nutrienti, dunque per tanti anni sono entrate le fogne direttamente nel laghetto e questo ha causato un problema di eutrofizzazione, dunque di troppi nutrimenti, e dunque la castagna è scomparsa. Però sono riapparse tantissime specie e continua a rimanere uno scrigno di biodiversità.
Tra l'altro bisogna ricordare anche che esiste un'aula, l'aula sull'acqua.
Sì, esatto, un'aula sull'acqua in cui facciamo attività per i ragazzi, per le scuole, che si può anche affittare per altre attività per rimanere in contatto con la natura, e dove facciamo spesso delle attività, delle guidiamo le persone fuori per far scoprire il laghetto da vicino.
Ecco, a livello di particolarità, questo laghetto, abbiamo detto questa particolare castagna d'acqua è scomparsa, ma entriamo nello specifico, che cosa troviamo ancora al suo interno? Possiamo immaginarci che esistano dei pesci?
Esistono tantissime cose, cioè tantissime specie, e quello che è bello è che il laghetto ha avuto questo effetto, ha fatto questo effetto negativo delle acque, ma c'è anche un effetto positivo della cura che si sta facendo. Le persone che vivono qua a Muzzano possono essere da fare da testimoni. Dal 2000 vengono fatti delle cure, una gestione diretta del laghetto, dunque viene sfalciato il canneto che prima era molto diradato, adesso c'è una bellissima cintura di canneto intorno a tutto il laghetto, e ci sono stati creati dei punti d'acqua che sono delle zone sicure in cui ci sono per esempio anfibi, ci sono degli altri piccoli punti di raccolta di biodiversità dove tutto può anche ripartire una volta che le acque saranno un po' più pulite, ma che comunque sono un grandissimo contenitore di biodiversità. Ci sono per dire 16 specie di libellule. Da quando è stato fatto l'intervento di ricollegamento del laghetto dal bosco, che si chiama il Restabbio, è stata creata una siepe, è stato riportato in vita questo fiumiciattolo, e da lì sono arrivati tutti gli anfibi, per esempio, che per tanti anni non c'erano più. Dunque il laghetto si è ripopolato e questi interventi hanno un impatto molto positivo.
Quindi un laghetto che canta in alcuni periodi dell'anno.
Un laghetto che canta, sì sì. Infatti quando è stato fatto l'intervento c'è stato un ritorno immediato, e lo racconto sempre questa storia, ma poco tempo dopo che è stato creato questo accesso hanno iniziato a chiamare le persone, dicendo: "Ah, c'ho tutte le rane in casa", c'erano persone che avevano le rane, noi: "Ah, che bello, ma com'è che bello?" Sì, l'intervento ha funzionato e adesso è veramente, sono ritornati gli anfibi, sono ritornate tantissime specie.
Ma quanto è profondo?
Non è tanto profondo, sono pochi metri e sotto appunto purtroppo c'è uno strato comunque di un po' di melma, o di, diciamo, uno strato un po' molle di terra e di tanti nutrienti che continuano a ritornare in circolo. Dunque il problema delle acque che si sono riempite di nutrienti è presente, però adesso diciamo, è stata ridata anche più acqua al laghetto e man mano diventeranno migliori anche le acque. Dunque ritorneranno anche per esempio le ninfee, che al contrario della castagna d'acqua sono state tolte, sono state portate alle isole di Brissago dove le stiamo riproducendo, dove un progetto con il cantone, e verranno reintrodotte all'interno del laghetto.
Era in effetti una magia vedere queste ninfe sul lago.
Sì, e speriamo presto di rivederle.
Quindi possiamo dire che le ninfe che ci sono a Brissago arrivano proprio da qui.
Una parte di ninfe, sì, è un progetto di conservazione che si chiamano conservazione ex sito, dunque quando una specie non è più possibile proteggerla in loco, viene spostata all'esterno, viene conservata per poi essere reintrodotta quando l'ambiente è pronto a riaccoglierla.
Dunque un luogo che naturalmente attraverso Pronatura si spera rimanga nei secoli qualcosa di unico, eccezionale, insomma sicuramente voi non lo abbandonerete.
No, di proprietà di Pronatura, si lavora con il cantone da tanti anni, è stato fatto un piano di protezione, dunque una riserva naturale, e rimarrà così. Per fortuna sì, è stato comprato, dunque le rive non sono edificate, non si è potuto continuare a costruire anche tutte delle parcelle intorno, è diventata una riserva e continuerà ad esserlo.
Ci sono anche dei luoghi di osservazione per gli uccelli, perché leggevo che il martin pescatore qui regna sovrano.
Regna sovrano, si fa fatica a vedere, ogni tanto si vede tra i rami e lo si vede volare anche lungo il fiume che esce dal laghetto. C'è una piccola passerella vicino una piccola... adesso mi sfugge una piccola isola vicino alla casetta del pescatore, e lì si possono osservare, ci sono tantissimi uccelli nidificanti che stanno soprattutto nel canneto, dunque è anche importante rimanere rimanere un po' distanti, la tranquillità è importante, noi lo ripetiamo sempre, i cani al guinzaglio per non spaventare queste specie nidificanti.
Perfetto, suonano le campane, è tempo di ascoltare una canzone e poi di incontrare anche Caterina, che anche lei ha a che fare non soltanto con la vigna ma anche con degli animali speciali che vivono qui a Muzzano. In questo periodo li vediamo, sono proprio qui alle nostre spalle, le ho appena viste, non dico ancora che cosa, però ascoltiamo una canzone e poi di nuovo in diretta da Muzzano. Oggi è tornata l'ora della terra con i tre esperti. In diretta da Muzzano, oggi insieme a Serena Britos, responsabile di Pronatura Ticino, stavate parlando sulla canzone delle tartarughe. In effetti ho origliato i vostri discorsi, Serena, parlavi con i tre esperti e la domanda sorge spontanea, insomma è un bel laghetto, magari anche le persone che non conoscono bene come funziona il mondo pensano di poterci buttare al suo interno, non lo so, delle tartarughe che magari pesano a casa, e quindi c'è questa problematica anche al laghetto di Muzzano. Vengono inseriti degli animali che le persone, insomma, si liberano così degli animali buttandoli in laghetti, cosa assolutamente scorretta.
Sì, purtroppo questo problema c'è, raccontavo prima che da adesso diversi anni, 2 o 3 anni, facciamo delle azioni per togliere queste tartarughe, che non sono le tartarughe, diciamo, indigene qui del Ticino, sono le tartarughe che si chiamano le tartarughe della Florida, dalle guance rosse, e queste tartarughe sono un problema, sì, sono state liberate spesso e sono un problema sia perché si mangiano tantissima vegetazione, ma soprattutto perché occupano degli spazi, per esempio parlavamo prima degli uccelli nidificanti, dunque loro escono, occupano degli spazi che spettano ad altre specie indigene, dunque noi con delle trappole specifiche le togliamo dal laghetto, e chiaramente sarebbe opportuno che nessuno ne ributtasse più e man mano verranno eliminate, poi vengono portate in un luogo in cui si occupano di queste tartarughe.
Quindi esistono dei centri che accolgono questi animali, quindi bisogna rivolgersi a questi centri.
Bisogna rivolgersi a questi centri, sì, e portarle lì, esatto.
A proposito di animali, buongiorno Caterina Groglamoni, benvenuta.
Buongiorno.
Fa strano, viticoltrice, eppure io mi rivolgo a te come proprietaria di animali. Come mai?
Esatto, io ho iniziato effettivamente con la viticoltura. Tra l'altro ho praticamente tutta la mia vigna anche sul laghetto di Muzzano, però mi mancava sempre, dico qualcosa manca, invece di prendere sempre il Jackie Boy e andare a tagliare, ho visto in Svizzera interna, adesso era nel 2009, che hanno già lì iniziato con le pecore a farle brucolare, diciamo, l'erba sotto la vigna. E sono andata un po' a interessarmi e ho trovato questa razza, di razza scude, che vengono dal nord della Germania, in cui, e questa è, diciamo, questa razza è una razza molto antica, difatti forse hai visto che tante hanno anche le corna, vengono direttamente dai mouflon, perciò sono proprio anche una razza, tra l'altro in Svizzera anche di prospecie rara, che appunto e aiutano proprio nei vigneti. Perché? Perché sono piccoline, le femmine arriveranno forse sui 25-30 kg, i maschi magari 45-50, e si possono infilare sotto bene la vigna così, e non hanno, diciamo, un impatto troppo sul terreno, visto che specialmente lì sul lago è anche abbastanza, diciamo, c'è scoscendimento, problema di scoscendimento.
E quindi loro brucano nei vigneti, ma le ho viste qua dietro, in questo momento sono...
Questo è un momento molto delicato a lasciare entrare le pecore, perché adesso stanno spuntando e ovviamente le pecore, anche loro dicono preferiamo il cibo molto delicato e mi mangerebbero adesso l'uva, cioè praticamente i germogli. Allora questo è il momento di non lasciarli entrare, è per questo che sono anche, diciamo, il momento un po' difficile per me, perché sto aspettando che poi possiamo chiudere le reti e poi di farle rientrare. Ecco questo.
Quante sono le tue pecore?
Adesso attualmente ne ho 56.
E sono state accettate bene qui a Muzzano?
Devo dire, è stato anche qui un certo periodo, perché all'inizio non si sapeva, sono capre, sono pecore, sono stati anche, diciamo, punti da chiarire con la pronatura, che è stato molto importante, il fatto che io ho praticamente quasi tutti i terreni in questa protezione, in area protetta. C'è stato un contratto quasi con il cantone e la pronatura in cui si dice fino a questa c'è un limite che posso pascolare, c'è poco, nel senso uno o due volte, diciamo, in questa zona qua, e questi sono adesso attualmente anche i terreni dove ho l'erba. E il problema, diciamo, che ho avuto di più sono anche non le persone, ma le persone specialmente con i cani che sono qui, questo è un problema, che purtroppo sono ancora liberi, che saltano dentro nelle ramine, specialmente quando ho gli agnelli, è un grosso problema, abbiamo avuto dei grossi problemi. Adesso ci siamo diventati anche noi più furbi, nel senso che per esempio oggi, domenica, le pecore non le lascio più vicino dove c'è per fare il giro del laghetto, che così li tiro piuttosto nel bosco, e poi in estate poi il problema si risolve perché c'è anche meno traffico di persone.
Ma torniamo al tuo lavoro principale, ovvero alla vigna. Stiamo parlando di quale, insomma, quale vini produci tu?
Allora, io produco essenzialmente Merlot. Sono dei vigneti vecchi, di più di 50 anni, perciò sono uva che è vecchia, e in più però vicino al laghetto c'è un'interspecifica che mi permette di farla completamente bio. Questo anche perché, con rispetto, essendo zona protetta, c'è questo vincolo, e questo è uva bianca che produco. Io produco del Merlot bianco e il Merlot, diciamo... normale, ecco.
Ma la vinificazione dove avviene?
Allora, la vinificazione non la faccio io, la faccio fuori, perché alla fine io vado a produrre un 4.000 bottiglie all'anno e questo non mi... cioè andare a farlo io stesso, visto che comunque la qualità si vuole che sia alta, giustamente, la porto fuori da altre persone che hanno, diciamo, lì l'impianto giusto.
Ma questo Merlot originale di Muzzano si trova anche da bere, immagino, all'osteria, nei vari ristoranti di Muzzano?
Allora, proprio di Muzzano per il momento no, però tutto può venire. Però ci sono diversi ristoranti qui in zona che anche loro, rispettando, diciamo, avere prodotti dalla regione, e questo sicuramente è una cosa che apprezzano questo, e se no si può contattarmi privatamente, vendiamo.
Benissimo, Caterina, grazie per averci raccontato un po' del tuo lavoro. Sicuramente, passando per Muzzano, le persone che ti avranno sentita, insomma, oggi apprezzeranno di più vedere le tue pecore e rispettare il loro riposo in questo momento e poi il loro lavoro invece durante la stagione giusta. Torno, mi giro da questa parte, mi giro alla mia destra e saluto i tre esperti dell'Ora della Terra, perché sono le 9:26 minuti, quindi siamo quasi pronti per rispondere alle vostre telefonate. Finalmente sono tornati. Buongiorno Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti.
Alfredo Bratella, buongiorno.
Buongiorno Lara, buona domenica e buona giornata a tutte le persone che ci ascoltano.
Daniele Reinhardt, anche a te buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E allora, sono già arrivati, Alfredo, alcuni messaggi. Ricordiamo subito il numero per scriverci attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113, e poi il numero di telefono per chiamarci è quello di Rete 1, chiaramente 0848 03 0808. Ve lo ricordo ancora una volta, 0848 03 0808. Tiziano, siamo entrati nel pieno, siamo al 23 di aprile, insomma non c'è più limite.
Diciamo che stiamo entrando nel pieno dell'attività nell'orto, siamo vicini al momento in cui si può piantare praticamente tutto.
Quindi le persone dovrebbero avere le idee in chiaro in questo momento?
Sicuramente devono avere le idee in chiaro, non è che per... non possono ancora aspettare, chiaramente si può ancora continuare, forse chi abita a Bosco Guin in questo momento può ancora aspettare e non avere anche le idee in chiaro.
Alfredo, giardini già riseminati, insomma i primi lavori sono già stati effettuati con l'acqua di questi giorni, quella poca acqua che è arrivata, comunque qualcosa si vede già spuntare.
Ma sicuramente la questione dell'acqua, l'hai menzionata tu, è molto importante, soprattutto per i giardini. Ricordiamo che i tappeti verdi sono dei grandi consumatori di acqua, consumano veramente troppa acqua. Ricordiamo appunto a tutti gli ascoltatori che il bello di un giardino è anche vedere della biodiversità, visto che c'è anche una rappresentante di Pro Natura. I nostri giardini possono davvero diventare un insieme di diverse specie che possono favorire, oltre che alle diverse specie di piante erbacee, anche di insetti, che possono risolvere anche dei problemi a volte fitosanitari stessi all'interno del proprio giardino. Dunque cerchiamo di diminuire al massimo la superficie di tappeto da irrigare regolarmente, lasciamo invece spazio ai tappeti naturali fioriti, che poi si adattano un po' al tipo di manutenzione che noi facciamo.
Il tempo di una canzone e, come detto, rispondiamo alle vostre domande da casa. 0848 03 0808, chiamateci adesso.
Al partiva da Ancui, va parnal mercato in capriasca, e sonan i campanelle in su la schiena dei pretel. Facevo zenteco di manna frasca, e tutto il resto di man in tasca, in giù la fioca pian pianin in tanto il zonia. Ma la nonna è arrivata svelta, proprio dentro in la foresta, se fermanzi chi ninda troppo, in da la vetula col fiascot, e senza vedere che senza pensare, al ciapa la cuol s'attacca la, s'attacca da dre alla vacca,
guiderà. E cammina, 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 il jazz alza la visina, il jazz le sura là, sto porta pena, il pesa e il passa sura là, che l'omma il se stincat, e incrucia le birlate, e svelto il prega, fantornaca, fantornaca. Pregaci tanto fort che arriva il freddo dalla montagna, in talla crosta dalla ghes, la diventa ferma e stagna, il pensa che sto è un miracolo, e svelto fuori sulla terra, la terra bassa e sicura con tutti i pesci. Arriva la mattina a mercato e ringrazia quel che l'ha salvata, viene una vacca la più bella, parfa su una capella, al vero guarda che lei sta in salva, dalla Madonna dal friggela, e tutto il paese sa metta balà, un uomo torna ca.
Se volete parlare con i tre esperti dell'Ora della Terra, Tiziano Pedrinis, Alfredo Baratella e Daniele Reinhardt, ma anche con le nostre ospiti di oggi, con noi Serena Britos di Pro Natura e Caterina Groglamoni, viticoltrice di Muzzano. Allora, iniziamo a rispondere alle vostre telefonate. Vediamo, Elena, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, io ho un problema molto strano, non ho mai sentito parlare di toporagno, però ultimamente anche a Patichiari hanno parlato di proliferazione non solo a New York ma anche in Ticino, Lugano, di topi campagnoli eccetera eccetera. Io ho un problema che non sapevo qualificare perché è entrato, ho visto, poi era di fuori ma di solito non entra, però stavolta mi è entrato in casa un toporagno, il piccolissimo, con un naso a punta, talmente veloce che l'ho visto poi sulla tablet, l'ho trovato com'era la figura, ma mangiava, ma rosicchiato, una cosa veramente incredibile. Come si chiama? Il microonde, diciamo, è entrato, si vede, ho lasciato aperto la portina per rinfrescare, il microonde è entrato dentro e è andato vicino dove c'era il motore, per cui ho trovato tutta la parte nera, dico, ma è strano. E poi anche il cavo, il piccolo cavo, ma non è arrivato fino a far scintille, è arrivato a mangiare la plastica, per cui mangia plastica, mangia, non so, i guanti da cucina nuovi, ho trovato un buco su tutte e due, il buco sulla punta. E poi ultimamente cerco pulito bene, ho levato tutto il toaster, adesso mi ha rosicchiato parzialmente i bordini del toaster che è nuovo. E poi avevo lì delle scarpe per uscire, per entrare in casa, ma ha mangiato tutta la copertura con sotto la colla, si vede una copertura leggera in plastica e anche cartoni, gioco delle carte che ho sul tavolo per fare un solitario, ma ha rosicchiato il cartone di questo contenitore, che adesso è impresentabile, è tutto rosicchiato. Io non so cosa, abbiamo messo una trappolina che i miei vicini mi hanno dato anche loro il problema, con una rete finissima, altrimenti può uscire, c'era dentro il pezzo di formaggio, niente, lui ha mangiato cartone, ma ha rosicchiato una gigantografia bellissima, ma ha rosicchiato la punta in basso della gigantografia. Non riesco a capire come fare a prenderlo oppure
guardi, sì. Però le ricordo che è l'ora della terra, non so se i nostri esperti riusciranno a darle un consiglio utile.
Dalla campagna, sì, sì,
lo so, però
di solito non li abbiamo
casa.
Mai avuti, sì. No, ma in casa anche fuori mangio, io non so cosa mangiano di fuori, però diciamo mi ritrovo. Cosa devo dire? A chi devo rivolgermi?
Vediamo se qualche nostro esperto ha un consiglio da darle, signora. Un attimo che le faccio parlare, la faccio parlare con Daniele Reinhardt.
Grazie. Buongiorno signora, la possibilità che sia un toporagno secondo me è abbastanza bassa, perché il toporagno dal mio punto di vista, per quello che so, non mangia sicuramente formaggio e si nutre più di insetti che non di cibo per esseri umani, per cui è il classico topino campagnolo. Il fatto che rosicchia tutto è semplicemente perché ha fame. Allora, io le consiglierei, sì, metta la trappola. Il mito del formaggio è da sfatare, in certe situazioni, specialmente se è secco, è meglio mettere dell'insalata o un pezzetto di mela, o addirittura a volte un buon biscotto al cioccolato li attira di più che non il classico formaggio. Questo è roba da cartoni animati.
No, no, ma certo, signora, ma sì, per attirarlo ma nella trappolina anche, e poi liberarlo all'esterno.
Lo deve anche prendere. Se lo libera all'esterno deve almeno superare un paio di chilometri, perché sennò quello torna indietro.
Sì. No, il mio vicino è andato alla stampa, l'ha trovato anche lui, è andato alla stampa.
Sicuramente vicino al carcere starà benissimo.
No, ma è veramente imbarazzante.
Elena, sì? Signora, grazie. Io la devo salutare, la ringrazio, sì, perché così diamo spazio
mille,
anche agli altri.
Grazie,
a lei una buona giornata, sì. Buongiorno. Buongiorno signora. C'è Marinella in linea, benvenuta.
Sì, buongiorno. Ho un
buongiorno.
Problema. Ho un problema
un
con
topo.
Un Pero William. No, 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 no. Con un Pero William, che ha un circa 4 anni, è alto circa un metro e mezzo, e stamattina guardando ho visto, non tante per fortuna, delle foglie dei germogli già cartocciate e probabilmente ci sono i pidocchili. Adesso posso ancora fare qualcosa?
Ma sì, buongiorno signora, senz'altro.
Buongiorno.
Io direi cerchi di aprire la foglia e vedere che c'è,
sì,
dentro.
Mm-hmm.
Ecco, se l'attacco è forte, intervenga con un insetticida a base di piretro,
mm-hmm,
e la cosa si risolverà.
Ah, ecco.
Eviti che la cosa sia dilagante, perché altrimenti la pianta non vegeta più. Poi magari, essendo ancora un William innestato su cotogno, se viene bloccato dai pidocchi rimane un nano. Ecco.
Ecco, forse anche per quello, perché in 4 anni non avrebbe dovuto già crescere un po' di più.
Il problema è che se è innestato su cotogno non ce la fa. In più,
ecco,
se va in produzione, perché è una pianta debole, impiegherà le sue energie per la fruttificazione e non per la vegetazione. Se vede che c'è troppa frutta, ne elimini almeno la metà.
Mm-hmm. Va benissimo. No, l'anno scorso ce n'erano 4 frutti e sono riuscita a salvarne uno.
Sì, ma su una pianta alta 1,50 m, 4 frutti è già una buona cosa.
È già tanto.
Sì.
Benissimo, la ringrazio.
Buona giornata.
Grazie mille, altrettanto, buongiorno.
Grazie a lei Marinella. È interessante anche i messaggi che ci arrivano attraverso il numero di WhatsApp. Qualcuno chiede se i gerani bisogna in questo momento potarli, i gerani conservati durante l'inverno.
Beh sì, effettivamente questo è un buon periodo per eseguire la potatura, li si possono mettere all'esterno, non vanno potati durante l'autunno perché altrimenti li stimoliamo a ricrescere, poi comunque all'interno delle foglie ci sono ancora delle sostanze che alla pianta possono servire come energia per poter passare il periodo invernale. A questo punto li si possono mettere fuori, potarli, iniziarli a bagnare più regolarmente e dargli anche del concime, questo li aiuterà a fare della nuova vegetazione, della nuova fioritura. Lì si possono dare dei concimi un po' più azotati in questo periodo per poi aumentare invece con il fosforo che stimola la fioritura fra un mesetto circa.
Perfetto. Torniamo un attimino alla vigna, perché qualcuno, Tiziano, Caterina, mi rivolgo a voi, qualcuno ci ha fatto questa domanda: è possibile seminare le patate sotto i filari della vigna? Allora, Tiziano Pedrinis, tu cosa ne pensi? Poi sentiamo la viticoltrice.
Ma sicuramente piantare le patate in mezzo alla vigna era una tradizione che qui in Ticino era abbastanza comune fino ad alcuni anni fa. Non c'è assolutamente problema di concorrenza tra la vigna e la pianta di patate. Inoltre bisogna dire che i prodotti antiparassitari che si usano sulla vigna sono simili a quelli che si usano sulla patata, quindi non c'è assolutamente nessuna controindicazione per questo sistema di coltivazione della patata.
Caterina, tu lo faresti mai?
Non è che non lo faresti, lo farei in una zona pianeggiante dove per esempio nel bianco si potrebbe fare. Ovviamente dove ci sono le scarpate, piantare le patate è già in sé un terreno molto sassuoso, e se poi metto dentro anche le patate mi crea, diciamo, ancora più scoscendimento. In una zona in cui è piano farebbe senso, e difatti negli anni passati si vedono, se non in giro, anche delle foto in cui si vedono sopra la vigna e sotto le patate.
C'è... Posso aggiungere qualcosa? Sì, certo. Addirittura nella zona di Tenero Godola, nei tempi passati, si piantava addirittura l'insalata, si piantava le lattughe in primavera.
Claudio è al telefono con noi, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Una domandina. Io ho dei semi di pomodori a pera gialli che mi erano stati dati di quelli un po' che non si trovavano, e sono riuscito sempre a rinvasarli anno per anno, ma quest'anno, dopo diversi anni, il seme è cresciuto subito, ma poi le piantine le ho anche già strapiantate da un vasetto all'altro per farli crescere, ma non mi si muovono più. Cosa potrei fare?
Ma c'è forse un problema di terriccio, non vedo altra possibilità, perché sembra di pomodoro dal momento che è germinato, è un problema di substrato che non funziona. Cosa ha preso come terriccio? Ha preso un terriccio del commercio o l'ha preparato lei?
Di commercio, quello speciale per la semina, no? Ma dall'anno primo, ecco, l'unica cosa che posso dire,
ecco,
che
questo, questo può essere una causa del mancato sviluppo dei nuovi germogli, per il fatto che il terriccio dell'anno prima, essendo un terriccio vecchio, ha una certa evoluzione, quindi certi elementi potrebbero essere bloccati. Quindi le consiglio ogni anno di prendere del terriccio nuovo. Scusi?
Sono lì a 6-7 centimetri, ma ho cambiato anche da più grande il vasetto, ma non c'è niente da fare.
Deve cambiare il terriccio o al limite dia o acquisti un concime liquido da aggiungere all'acqua di irrigazione. Sicuramente vedrà che le piantine partono.
Provare a fare così, va bene.
Non è legato sicuramente al problema del seme.
Ho capito.
Grazie Claudio.
Gli anni sono diventato troppo vecchi e vabbè. Va bene, grazie.
E poi ci faccia sapere, grazie. Claudio. Buona domenica, grazie a lei. C'è Katia in linea, benvenuta signora.
Buongiorno, io avevo bisogno di sapere, ho la Amaryllis, quello che avevo preso a Natale, che è già fiorito due volte, ho su ancora delle belle foglie verdi e volevo sapere cosa posso fare, nel senso se devo continuare a lasciarlo così o meno, e poi volevo sapere le orchidee quando si possono travasare, quando il vasetto è piccolo, se quando sono fiorite o se devo aspettare che sfioriscono.
Sì, buongiorno. Allora, per l'Amaryllis, come per tutte le bulbose, lasci pure le foglie fino a che rimangono verdi. È importante per permettere al bulbo di immagazzinare le riserve necessarie per fiorire poi l'anno prossimo. Quando le foglie saranno secche, naturalmente, allora a quel punto potrà mettere il bulbo in cantina per conservarlo fino alla prossima piantagione. Per
okay,
quanto concerne invece,
se mi escono sì, dei moscerini dalla terra,
lì probabilmente è un po' troppo bagnata la terra, è una terra con tanta sostanza organica che favorisce lo sviluppo di larve di questi moscerini che si nutrono poi di radici. Il problema verrà risolto al momento in cui lei toglierà il bulbo dalla terra e lo lascerà all'asciutto in cantina. A questo punto okay, i moscerini se ne
andranno. Devo togliere sì, anche proprio tutta la terra, quindi
io la toglierei, sì.
Ok, sì.
Per quanto concerne le orchidee, non faccia nessun travaso durante la fioritura, mentre invece quando l'orchidea è sfiorita la può travasare se si tratta di Phalaenopsis, dunque l'orchidea classica che si trova nei supermercati. Si ricordi che è una pianta epifita che di solito cresce sopra gli alberi, dunque anche le radici hanno bisogno di luce e non hanno bisogno di terra, dunque non vanno invasate con del terriccio che si usa per le piante normali, ma con dello sfagno o con della corteccia. L'ideale sarebbe mettere dei vasi trasparenti in modo tale che anche le radici possano prendere luce.
Ah, ok, perché adesso io le ho sempre dentro in un vaso di terracotta.
E probabilmente le radici cresceranno
loro
sopra.
Ah sì, effettivamente vengono in su. Sì. Ok, quindi
ci sono anche dei vasi apposta per le orchidee, signora. Ci sono proprio dei vasi apposta trasparenti.
E quelli lì di plastica, sì, solo che poi sono talmente leggeri che la pianta si rovescia. quello che dovevo mettere dentro nell'altro vasetto, perché sennò si rovesciavano.
Cioè, però si possiamo darle un suggerimento. C'è Andrea Martina, che è un appassionato di orchidee e che è specializzato proprio in orchidee, che ha anche questi vasi appositi per le orchidee. Quindi se lo cerca, lo trova sicuramente lì. Può reperire un vaso apposito.
E dove si trova il signore?
Sul piano di Magadino, se cerca Andrea Martina.
Andrea Martina, ok.
Tiziano, volevi aggiungere qualcosa?
No, so che è alla Serra Camorino, ma lui abita qui nel Luganese. Quindi
ma la serra si trova facilmente in internet.
Ah, ok,
tranquilli.
Sì, ah, sì, sì. Sì, sì, no, allora l'avevo già visto. Sì, 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 allora l'ho visto. No? Sì, perfetto. Grazie,
grazie
allora,
Katia.
Lui. Buona giornata a tutti, state bene.
Altrettanto a lei. È una domanda per te, Tiziano, per quanto concerne i terricci, perché in effetti qualcuno ha scritto ancora a proposito dell'invecchiamento del terriccio, e la stessa domanda la voglio fare anche ad Alfredo, ovvero mi è rimasto un sacco di terriccio da orto dell'anno scorso, non l'ho buttato via, credendo che sia funzionale all'orto anche quest'anno. In realtà invecchia anche il terriccio.
I terricci dopo un certo periodo perdono, diciamo, il loro contenuto in elementi nutritivi cambia e sono abbastanza correnti dei problemi al momento della semina o dei trapianti nell'anno successivo. Questa cosa l'ho già vissuta parecchie situazioni quando ero ancora attivo nelle attività di consulenza. Presso certi produttori si vedeva proprio la differenza delle semine fatte con un terriccio nuovo rispetto al terriccio dell'anno prima.
E Alfredo, se utilizzo un terriccio da orto per seminare il mio prato di casa, effettuo un errore, ovvero creo un danno, oppure, perché è una questione anche di spreco, mi avanza del terriccio da orto, lo butto sul mio giardino, no? Si può fare o no?
Beh, non lo butterei sicuramente su un prato per riseminare, piuttosto lo si potrebbe buttare in un'aiuola, che potrebbe essere un ammendante, dunque migliorare un po' la struttura del suolo, soprattutto se ho dei suoli sabbiosi o se ho dei suoli argillosi. Per i tappeti verdi ci sono dei terricci specifici contenenti tanta sabbia e un po' di sostanza organica che servono unicamente per ricoprire le sementi e ogni anno comunque quando si effettua una risemina va sparso anche un concime con alto contenuto di fosforo che aiuta proprio la partenza del seme.
E se non si mette il concime attendiamo solo di più, oppure potremmo avere buttato all'aria tutto il lavoro?
No, beh, i semi riescono comunque a germogliare, possono avere delle difficoltà, dunque metterci più tempo, crescere, avere una percentuale inferiore di germogliamento, ma anche crescere in modo meno rigoglioso.
E queste, Tiziano, vuoi aggiungere?
Io volevo aggiungere ancora una precisazione. Importante è richiedere dei terrici professionali e non cercare il terriccio che costa meno. Questo è veramente un punto molto importante e lo si riscontra molto spesso, che i terricci che vengono venduti a basso prezzo non hanno nessuna qualità e le difficoltà a livello di germinazione e a livello di, diciamo, di vegetazione delle nuove piantine ci sono, e quindi mi raccomando sempre di richiedere dei terricci professionali e di rivolgersi a certi centri di giardinaggio competenti.
E per quanto riguarda invece appunto quelli che sono magari dei concimi, Alfredo, tornando ai prati di casa, i concimi che dobbiamo comprare sono naturalmente compatibili con animali, con bambini?
Allora, qui apri veramente un vaso di Pandora. I concimi spesso contengono delle sostanze tossiche, specialmente i concimi a lunga durata. Dunque io consiglio di utilizzare dei concimi organici per i tappeti verdi. È vero, per le semine a volte è difficile trovare dei concimi che contengano fosforo, però sono dei concimi che vanno gettati in piccola quantità, dunque è un danno comunque accettabile. Il problema è quando si usa regolarmente dei concimi che contengono delle molecole con all'interno della metaldeide che fanno sì che l'azoto diventa azoto a lunga durata, perché i batteri non riescono, o meglio, i batteri che cercano di prendere l'azoto poi muoiono. Questo crea sterilità al suolo e si fa tanto negli ultimi anni, si mette tanto l'accento sull'avere un suolo sano per avere anche un prato sano con diversi funghi che possono svilupparsi, ma anche diversi piccoli organismi che riescono a creare la decomposizione a livello del suolo. Con questi concimi noi andiamo a neutralizzare tutta questa vita. Dunque, sempre di più si consiglia di utilizzare dei concimi organici, che esistono anche dei concimi organici abbastanza lunga durata, per esempio se prendiamo la ricciolina di corna e la interriamo al momento della semina avremo dei risultati eccezionali. Avremo anche la presenza di lombrichi, cosa che è assolutamente positiva. Chiaramente per chi gioca a golf la cacchetta di lombrichi può deviare la pallina, però non penso che nei giardini privati ci sia questo genere di problema. Anzi, ricordiamoci che la presenza di lombrichi è la cosa migliore che si può avere in un tappeto verde e soprattutto in un giardino.
Renata ci scrive: in che periodo si potano le azalee, Alfredo?
Beh, siamo vicini, dopo la fioritura, per non evitare di tagliare i boccioli, dunque è abbastanza semplice. Per le azalee si può eseguire, per le vecchie azalee, anche una potatura piuttosto vigorosa, in modo tale da stimolare un po' di crescita dal basso della chioma. Adesso dobbiamo cominciare a fare attenzione alla presenza della tingide dell'azalea. Fra qualche settimana è possibile che si presenti sotto le foglie, per intanto non l'ho ancora vista, ma giriamo la foglia sotto sopra, soprattutto se vediamo che la foglia è puntinata di giallo, e è possibile vedere questi piccoli insetti con le ali trasparenti, un po' sagomate a forma di otto. In quel caso bisogna assolutamente porre fine a questo insetto, perché non, per intanto non ci sono degli antagonisti che la tengono sotto controllo. Usiamo dei prodotti biologici, funziona molto bene il piretro, che riesce a eliminarli. Ricordiamoci però di non farlo durante le ore del giorno, ma la mattina presto o la sera tardi, per evitare che vengano danneggiate per esempio le api. Funzionano molto bene anche dei prodotti a base di olio di neem, anche questi devono essere fatti la mattina presto o la sera tardi.
È arrivato il momento di ascoltare anche un po' di musica, anche perché, Alfredo, siamo rimasti decisamente indietro con i messaggi che sono arrivati attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1. Ce ne sono tantissimi, vi lascio qualche minuto per rispondere e noi continuiamo con il trio di Gandria.
Abbandonar, no, 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 no
telefono con noi c'è Irene. Buongiorno signora, benvenuta.
Sì, buongiorno, buongiorno a voi e una bella trasmissione, l'ascolto volentieri. Avrei un
grazie
problema.
Signora. Irene, ascolti, sì, abbassi il volume della sua radio.
Sì,
esatto,
sì,
oppure si allontani dalla radio.
Sì, grazie.
Grazie
mille. Io volevo chiedere, ho un ulivo che ho piantato forse 3 anni fa, no? E era bello, sembrava appunto andare avanti con le rami così, cominciava ad andare a venire alto, no? Solo che ci accorgiamo adesso ultimamente è seccato, è tutto seccato praticamente. Ci domandiamo cosa è successo.
Alfredo?
Ma bisognerebbe guardare, controllare se ci sono dei problemi a livello vegetativo, se in che zona sì. abita signora?
A Rivera.
A Rivera. Potrebbe essere magari un colpo di freddo, però l'olivo, attenzione, ecco, perché non è mai detto che sia completamente morto, a volte riesce a germogliare anche dopo diversi anni.
Ma se lo vede è desolante vedere proprio la pianta, mi dispiace, la vedo qui dalla finestra, mi dispiace moltissimo. Anche io ho pensato magari un colpo di freddo, perché avevo chiesto a voi in trasmissione se dovevo appunto mettergli qualcosa e ripararlo durante l'inverno, mi avevate detto di no. Quest'anno ha fatto tanto secco, magari ho pensato ha preso magari un colpo di freddo, lo vedo lì la pianta, ma è tutta secca, anche le foglie. Mio marito ha provato a tagliare un pezzettino di rame, dice che è verde, però non lo so.
Allora
se
lo lascia ancora, lo lascia sì. ancora fino sicuramente al mese di maggio, lì vedrà se riuscirà a germogliare ancora o no.
Sì, va bene, grazie. Se no dovrò io sostituirlo. Grazie mille, buona domenica.
Se è ancora verde germoglierà. Buona domenica anche a lei.
Grazie mille, buona domenica anche a voi. Grazie per la trasmissione.
Grazie Irene.
Grazie
Lara, grazie. A presto Irene. C'è Wanda, l'ultima domanda per oggi è la sua, signora. Buongiorno.
Buongiorno, grazie. Volevo dirle un'informazione. Il concime, cioè il la cenere del camino pulita, però è solo di legna, non c'è dentro di frassino, non c'è porcherie, non ci sono porcherie. Ecco, va bene per mettere come concime nell'orto?
Sì, buongiorno signora, la cenere è un ottimo concime perché contiene moltissimo potassio e il potassio è un elemento molto necessario per le colture orticole, quindi può usarlo tranquillamente a livello di orto, probabilmente anche a livello di giardino nelle aiuole dove mette delle piante annuali. Deve calcolare circa un chilo per ogni 10 metri quadrati, questa è
bene.
Più o meno la dose ideale.
Bene, molto gentili, grazie, ascolto sempre.
Prego, buona giornata.
Altrettanto, Maxi.
Grazie a lei, signora. Beh, sono arrivati anche dei consigli per quanto concerne le orchidee. Qualcuno ci dice io le metto all'interno dei vasi trasparenti per i fiori recisi. Questo ce lo scrive Sandra, quindi un consiglio utile. E poi persone che scrivono che andranno domani a comprare il giusto concime, i giusti terricci, dopo aver scoperto oggi che anche i terricci invecchiano, anch'io correrò a comprarne dei nuovi. Qualcuno ci chiede se è fattibile mischiare il terriccio, magari quello vecchio da non utilizzare, al composto. Fa bene, fa male?
Sì, non vedo assolutamente nessun problema. Normalmente i terricci sono dei terricci organici, quindi si decompongono e quindi si possono aggiungere molto facilmente al composto. Sicuramente daranno anche un aiuto anche al composto.
Bene, io vi saluto. È stato bellissimo riavervi in diretta. Tiziano Pedrinis, Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt. Ci ritroveremo la prossima settimana. Nel frattempo è arrivata anche Eleonora Flaccio, che sentiremo tra pochissimo, perché tra pochissimo sarà il momento della Domenica Popolare. Ringraziando Serena Britos di Pronatura Ticino per essere stata con noi. Grazie Serena e a presto, perché Pronatura ha tantissime attività e sicuramente ci ritroveremo.
Grazie a voi, buona domenica a tutti.
E ringraziando anche Caterina Grogal Lamoni, buona vigna, buona stagione, grazie mille per
grazie.
Oggi.
Grazie anche a voi.
E continuiamo in musica e poi ci ritroveremo dopo le 10 con la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch